Pace del Signore. Si sente bene, sì? Amen. Sono contento di stare qua. Mi sono un po' emozionato, là seduto. Vedere tutti voi. Vedere come il Signore sta presente. Ho sentito la presenza del Signore oggi. E chi non la sente c'ha qualche problema. Io quando ero piccolo, mio padre aveva una radiolina con l'antenna, ve la ricordate quella radiolina con l'antenna? E molte volte quando cercava di prendere la linea, non lo so com'è, che non mi ricordo come si chiamava, il programma, ecco, e non prende, faceva molto, molte cose, e mio padre perdeva del tempo a cercare di metterla, e adesso l'abbiamo presa, ecco, ascoltiamo, Se ti trovi in queste condizioni, aggiusta un po' la tua mente in comunione con il Signore e vedrai che sentirai la presenza del Signore. Molte volte noi abbiamo questi problemi. Veniamo in chiesa, ci distraiamo, non gustiamo la presenza del Signore. Quella carica che ci dà tutta la settimana per dare gloria a Dio. Amen. Apriamo la nostra Bibbia, fratelli. Ho visto già il titolo là, una fonte di acqua viva. Nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 4, Evangelo di Giovanni al capitolo 4, versetto 13. Evangelo di Giovanni, capitolo 4, versetto 13. Scusate se qualche parola la parlo in portoghese, mi sono un po'... Dopo tanti anni, fratelli, ci ho avuto qualche problema in Calabria. Molta gente rideva. Ma perché? Cos'è che ho detto? Non sai cosa hai detto? È così, fratelli. Leggiamo. Gesù rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua viva che scaturisce in vita eterna. E un passo preferito da me è un'esperienza bella che ho avuto in Brasile, visitando vari carceri. Dovevo fare qualche cosa, qualche foto, ma non ho trovato la mia penna e la volontà di Dio era che voi non vedevate quelle foto. Un po' forti. Perché mi piace questo testo? Perché parla di una donna di mala fama. Gesù dice queste parole a una donna che non si sentiva bene. Si sentiva, sai, quelle persone che hanno fatto tanto nella vita, cose sbagliate, e poi si sentono male. E anche per andare a prendere l'acqua, questa donna andava in un orario che nessuno andava, a mezzogiorno nessuno va. Ma lei andava per non farsi vedere, per non incontrare la gente, per non essere criticata, per non essere puntata. Lei andava in un orario che nessuno andava a quel pozzo. Ma Gesù l'aspettava, era seduto là che l'aspettava. Sai che cosa mi piace del nostro Signor Gesù? Che lui non discrimina persone. Che bello. Quando tu ti senti che non vali niente, e molta gente dice che tu non vali niente, ricordati che per il Signore c'hai un grande valore. Questo è bello. Fratelli, vi ricordate il ladrone sulla croce? Lui doveva avere una fedina penale chissà quanto per meritare la croce, dovevi essere uno dei peggiori. Eppure Gesù gli ha detto: tu oggi sarai con me in paradiso. Gesù prende queste persone che la società li mette distanti, lui le abbraccia e se li porta in cielo. Se li porta a casa sua. E molte volte questo testo io l'ho usato in una prigione femminile. Molte volte l'ho usato. E queste donne ce n'erano di tutti i colori. E anche mia moglie conosce questa prigione perché lei anche ha visitato e ha conosciuto una donna in particolare. Mia moglie mi sta ascoltando e lei sa di chi sto parlando. È una donna che quando mi vedevo, ci vedeva, gli prendeva quel odio e lei si arrampicava nelle grade, e sopra ci sono tutte le grade, si arrampicava anche sopra. È una cosa, e io vedevo, mamma mia, sembra una scimmietta. non è una persona normale. Mia moglie l'ha conosciuta e lei è differente. E a questa donna, un giorno ho parlato di questa donna, la samaritana. E lei disse, ma è possibile che Gesù vuole che io sia sua? Io sono stata rigettata da mia madre, nessuno mi ama, io sono sola. Sono una donna, non mi ricordo più. Mi piacciono le donne, ecco, quelle donne che hanno la... Ecco, ho vissuto nella droga. Cioè, mi racconta un po' di cose quando si è calmata. E la cosa più bella è dirsi, guarda questa donna. Lei è una donna, si sentiva rigettata come te. Ma Gesù può aprire le braccia. Sapete, sorelle, fratelli, quando questa donna si è dato il cuore a Gesù, ha ricevuto l'acqua viva. Fratelli, noi non predichiamo una religione. Voglio sentirmi a volontà oggi, io so che c'è la diretta, ma non voglio essere tecnico. La nostra non è una religione che vuoi che tu sia buono per entrare. Tu come sei? Puoi entrare, Gesù ti ama. E questa è la cosa bella. Questa è la cosa che è differente di tutte le altre. Perché è una esperienza. Quando tu bevi l'acqua, ecco, acqua viva, il titolo è, quando tu bevi l'acqua e sei assetato, ti senti meglio, ti senti qualcosa di diverso in te. E quando Gesù dice che lui è la fonte di acqua viva, se tu bevi a quell'acqua, devi sentire qualcosa dentro di te. Questo che noi predichiamo. Cristo Gesù, la fonte di acqua viva. E molte volte qualche persona non sapeva neanche pregare e mi diceva, pastore, ma io non ho mai chiesto niente al Signore, non ho mai pregato, e io dovevo parlare prima per lui rispondere le parole dopo, cercare di farlo incontrare con Gesù. Ecco, questo è il problema della religione. Si mettono in mezzo fra il peccatore e Gesù e molte volte non lo fanno arrivare a Gesù. Ma quando io parlavo con queste persone, vedi che Gesù è qua presente, immagina lui qua presente, parla quello che ti senti nel cuore, parla a lui, non pensare che io ci sono, e lui dice, ma io non so cosa dire, ecco, digli questo a Gesù. E loro ripetevano le parole, e poi vedere le lacrime uscivano dagli occhi, dice, sto sentendo qualcosa nel mio cuore. Ecco, questa si chiama nuova nascita, noi crediamo questo. Quando sono nato di nuovo, io ero un'altra persona. Questa è la nuova nascita. Gesù prende esseri umani, relitti, e li trasforma in santi. Che cosa meravigliosa. Questo è il nostro Signore. Lui è la fonte d'acqua viva. Fratelli, il testo dice, chiunque beve di quest'acqua, di questo pozzo, tornerà a avere sete. Ecco, lui sta bevendo perché c'è sete. Una persona sente sete, giusto? Quando voi volete bere, sentite sete dopo un po', ci avete bisogno tutti i giorni di bere, tutti i giorni voi sentite sete. Se è questo, voi siete normali. Non avete nessun problema. Il problema è quando qualcuno non sente sete. Molta gente non sente sete, il medico dice, guarda, tu devi bere quell'acqua, tu devi bere acqua perché il tuo corpo ha una necessità. C'è anche un nome, l'avevo scritto qui ma non lo riesco a trovare, il nome. È una malattia. Bisogna sentire sete e bere l'acqua necessaria per il nostro corpo stare bene. Ma Gesù dice, chi beve di quest'acqua tornerà a aver sete. Perché è normale. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai sete. Ah, questo qua ha colpito quella donna. Come? Io tutti i giorni devo venire qua a prendere acqua? Dammi quest'acqua. E quando noi presentiamo Gesù, che lui è la fonte di acqua viva, la gente si incuriosisce. E molte volte noi non sappiamo spiegare. Chi beve di quest'acqua non avrà mai sete. Sete. Sete vuol dire anche nel senso figurato. Sete. Sete di bene. sete per conquistare qualcosa, bene, sete di soldi, uno più ne ha più ne vuole, sete, sete di soldi, sete di onori, sete di gloria, sete di fama. E la Bibbia anche parla sete di giustizia. Beati chi ha sete di giustizia, sete, sete di vendetta. Anche questo è brutto, no? Ma è una sete nel senso figurato. Molte volte questo pozzo è profondo. Tu quando c'hai bisogno di soldi, bisogno di questo, e li vai a cercare molte volte non sai come fare perché il pozzo è profondo. E tu ti devi preparare. E la donna dice che aveva un secchio, reggete la storia. E la donna aveva un secchio e dice Gesù, dammi dell'acqua. Come? E lei dice, come? Come tu che sei un giudeo chiedi dell'acqua a me che sono samaritana? È impossibile questo. E la persona quando lui si sente male, e ho conosciuto molti banditi, fratelli, poi più avanti spiegherò il perché. Dice, ma Gesù non mi vuole. E questa donna aveva la stessa idea. Come? Si sorprende. Come tu che sei anche un rabbino, sei un maestro, sei un profeta, chiedi dell'acqua a una persona come me. Tu non dovresti neanche rivolgermi la parola, ma Gesù ti chiede qualcosa. Vuole avere un relazionamento con te, lui vuole parlare come ha parlato con quella donna. E questa è la predicazione che io facevo nel CRF, Centro Recuperazione Femminile, per sapere cos'è. Ecco, era un carcere, si chiama, è vicino a casa mia. E quelle donne stavano tutti guardando, cosa Gesù mi vuole dire? Gesù vuole parlare con te. E molte volte lui dice, guarda, io sono qua seduto e voglio parlare con te. Tu sei importante, dammi dell'acqua, dammi attenzione. Io ho bisogno di te, dammi dell'acqua. Voglio avere un relazionamento con te. E poi dice, quest'acqua, tu devi venire tutti i giorni qua. E noi vediamo che noi per procurarci quello che noi desideriamo, quella sete di soldi, di giustizia, e molte volte il pozzo è profondo. Il pozzo è profondo, è andare a lavorare, sudare, mettere da parte. Chi vuole il pozzo è profondo, aveva ragione la donna. Tu mi chiedi dell'acqua, ma come fai tu a darmi dell'acqua? E molta gente pensa questo, come fai a Gesù a darmi qualcosa a me? Io non ho bisogno di niente, ho i soldi, cioè io ho il secchio, ecco. E lei c'aveva un secchio. E molte volte noi abbiamo la stessa idea, che ci abbiamo tutto il necessario e non abbiamo bisogno di Gesù. Io ho il secchio, tu non ce l'hai, tu non puoi darmi quello che tu mi prometti di dare. Molta gente ha questa idea che Gesù non può dare quello che lui ha promesso nella sua parola. E allora dici, perché devo perdere tempo con la religione? Questa donna, il dialogo, se voi vedete il dialogo che Gesù ha fatto con questa donna, è per Gesù eliminare certi preconcetti che ci avesse contro la fonte di acqua viva. Devi togliere tutti i preconcetti. Gesù sta interessato a te. Il pozzo è profondo. E molte persone procurano una secchia per attingere. La donna ci aveva la secchia, non sappiamo la cosa se ce l'aveva lei o c'era là al pozzo per dote del... non lo so. Ma lei aveva tutto il necessario. Lei si sentiva sicura. Vedete, ieri non so, vantieri, non mi ricordo, sono andata alla laurea di mia nipote. Già lei ha preso la secchia. È un mezzo per lei attingere acqua. Diventerò già qualcuno che c'ha già su quando va da un posto. Okay, io sono questo, io ho questa secchia, allora io attingerò il mio traguardo. Ecco, la secchia, la laurea, una secchia. È questo. E molta gente là con tutta la speranza. Ecco, oggi ho trovato una secchia per attingere nella società quello che ho di bisogno. Ecco, mi sono laureato adesso. Oppure il lavoro. Il lavoro. La persona si sente sicuro nella vita perché c'ha un lavoro. Una volta mi ha detto, ma io non ho bisogno di Gesù. Io sto bene. C'ho un bel lavoro, guadagno bene. Ecco, questo è l'Evangelo che molte volte si predica in molte chiese. Il Vangelo della prosperità. Io ho soldi, ho un lavoro. Non c'ho bisogno di Gesù. Io c'ho la secchia. La mia secchia è buona. Tu non ce l'hai, tu non c'hai quello che io c'ho. E ecco, molte volte si arriva anche a pensare che Gesù non ci abbia quello che noi abbiamo di bisogno, non ci abbia quello che noi ci abbiamo. Capite questo, fratello? Molta gente non arriva a Gesù perché lui pensa, non mi può dare niente lui. Io già ho tutto quello che mi serve. E poi Gesù, mi piace la parola di Gesù. Se sapessi. se sapessi quello che ti sta parlando. Se sapessi quanto tu hai bisogno. Se sapessi tutto il lavoro che tu fai e alla fine non concludi niente. Perché alla fine lascerai tutto qua, sapevi questo? C'è gente che si ammazza di lavoro per fare una fortuna per i figli. E poi i figli le mettono all'ospizio, non si chiama, alla casa degli anziani per prendersi tutto. E le mamma mia, ho lavorato tutta la mia vita per mettere questo da parte, adesso non me la posso godere, neanche la mia pensione, perché è entrato uno di quelli che ci sa fare, entrano nel conto e prendono tutto. L'altra volta mia cognata sa tutto, è sparito tutti i soldi del conto di mia moglie. È così, fratello, è così. Se sapessi. Volete sapere qualcosa di più su questo riguardo? Ecclesiaste. No, Proverbi Ecclesiasti di Salomone, al capitolo 2. C'è un correre dietro al vento. E quando vediamo noi che siamo invecchiati, abbiamo perso tutta la nostra vita per cercare di fare qualcosa, alla fine lo lasciamo tutto qua. Ascolta che dice Gesù. Io c'ho l'acqua della vita. C'ho acqua viva che dura per tutta l'eternità. Cioè, non dura solo il tempo che tu vivi sulla terra, dura tutta l'eternità. Dice Salomone, guardate, Salomone è stato uno più ricco di me. Io sono, il mio conto in banca è così, ma Salomone non c'aveva un conto in banca. Salomone c'aveva un impero, navi, c'aveva. Leggete la storia di Salomone. Conoscete chi è Salomone, no? Molta gente qua non è che adesso sta entrando in chiesa, conoscono Salomone. Navi, cavalli, cavalieri, tutto aveva lui. Lui dice così, comincia a pensare, guarda che dice. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutei. Tutto ciò che vedeva, lui lo possedeva, ce l'aveva. Nulla rifiutei loro. Non privai il mio cuore di nessuna gioia. Poi, considerate tutte le opere che le mie mani avevano fatto e la fatica che avevo durata a farla, ed ecco, tutto era vanità, è come un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Quando tu invecchi, quando tu vedi che tutto il tuo lavoro che hai fatto non è servito a niente, tutti i soldi che c'hai, come disse un uomo, tutti i soldi che ho non sono serviti a niente per salvare mio figlio di un incidente. Io ce n'ho soldi, ma tutti i soldi che ho non sono riuscito a curare mio figlio. Molte volte tutto quello che andiamo, perdiamo una vita, perché tu per recuperare le cose devi perdere tempo, sapete? Ogni cosa che compri una macchina, tu devi mettere tempo per pagare quella macchina. Ogni cosa che noi conquistiamo, noi perdiamo tempo della nostra vita per pagare quella cosa. E quando è alla fine della vita, cioè, è stato come correre dietro al vento. Non mi porto niente in cielo. Ma lo volete capire che la vita è questa, è una vanità, è un correre dietro al vento? Io questo l'ho capito, fratelli. E com'è che la mia vita? Molte volte dice mia moglie, e se noi rimanevamo a Perugia? Che disgrazia. Che disgrazia. Fratelli, in un anno, nei carceri, sai quanti battesimi ho fatto? Per uno non arriva a 200. È solo per umiliarmi, Signore. Perché Quello che io avevo previsto era 100, ma sono arrivato a 190, no, neanche a 200. Ma non era il numero. Era il Signore che faceva l'opera. Perché Lui è una fonte di acqua viva. Sapete cosa è successo? Per dirvi cosa, com'è potente l'opera di Dio, come il Signore fa le opere. Guardate, noi siamo solo dei strumenti. Questa ragazza si è convertita, quando l'ho detto a mia moglie, che lei l'ha conosciuta come un, sembrava una scimmietta su quelle gradi, la rabbia che ci aveva. Un giorno arriva a casa, lei si è convertita. Lei si è convertita. Non sapeva come parlare, io gli ho detto di questo a Gesù. Apri il cuore a Gesù, e poi gli leggevo tutti quei versetti. Io batto, sono alla porta e batto. Se uno apre il cuore, io entrerò e mi toglie tutta questa rabbia che ho, tutto questo velo. Gesù toglie tutto questo. E lei ha cominciato a parlare. E poi ho detto, incomincia a pregare. Questo parla con Gesù. E lei ha cominciato a parlare con Gesù. Gli ripetevo le parole, lei ripeteva, in un momento lei incomincia a piangere. Ma che cosa bella, che cosa bella, che pace. Quando lei si è convertita è diventata un'epidemia in quel carcere. Sapete perché? Tutti la conoscevano. Tutti conoscevano la sua provenienza, tutti conoscevano quanto lei picchiava in carcere, tutti conoscevano la persona che lei era. E tutti quanti hanno cominciato a pensare, ma se Gesù ha fatto questo con lei, lo può fare anche con me. Il problema non è di Gesù, il problema è mio. Se io apro il cuore a Gesù, Lui farà una grande opera nella mia vita. L'ha fatto in tante persone. Come io vedevo tutti questi miracoli stando qua a Perugia. Ma c'è una cosa, ho dovuto andare in quei posti che Dio mi mandava. Una volta, fratelli, mi disse un direttore del carcere, pastore, che ci viene a fare in questo inferno? Era un inferno quel carcere. Facevano gallerie per uscire, avevano tutti. Sono in diretto, lo so, ma tutti quanti lo sanno in Brasile. Non c'è bisogno, non è niente di nascosto. Ecco, che ci viene a fare questo inferno? Sapete cosa ha detto? A liberare anime. Perché Gesù ha detto questo, che le porte dell'inferno non la potranno resistere. Io sto edificando la mia chiesa e le porte dell'inferno non resisteranno, non la potranno vincere. E io, la mia mente si è aperta, mamma mia, ho sempre fatto, le porte dell'inferno non la potranno vincere. Cosa sono le porte? Sapete cos'è una porta? Voi ce l'avete a casa una porta? Avete mai visto una porta che esce dal posto suo e ti incorre dietro per farti qualcosa? No, le porte sono là, giusto? Si chiudono, si aprono. Mai ho visto una porta che mi è corso dietro. Ma noi attacchiamo le porte, li sfondiamo e tiriamo anime dell'inferno. Allora ho capito quello che Gesù voleva dire, le porte dell'inferno non resisteranno quando noi le attacchiamo per ribellare anime. E questo è il principio. Ma devi essere della Chiesa, devi far parte del popolo di Dio. Non andare in nessuna parte in tuo nome. Guarda, ne hanno preso tanti di botte, quelli che venivano in suo nome. Ma io, che ero piccolino. Ah, vi racconto questa, fratello, non sto seguendo più il bozzo. È un dialogo che voglio fare con voi. Sapete, quando è cominciato a funzionare, che è diventata un'epidemia di conversione, perché quando si converte un bandito di quelli grandi, tutti gli altri pensano, ma com'è cambiato? Ma se Dio ha fatto questo con lui, lo può fare anche con me, peccatori! Voi che siete lontani dal Signore, prendete questo esempio. Se Gesù ha fatto questo con assaltanti, con banditi, ancora sono in carcere, che non possono mai uscire, e loro hanno dato la vita a Gesù, e sono cambiati, E gli altri dicevano: se fa questo con lui, lo può fare anche con me. Lo fa con tutti, perché Gesù è morto per tutti. E cominciato, tutti i direttori del carcere cominciavano: non dia al pastor Francesco di venire a fare questo nel mio carcere. Io, sapete perché? Quando tutti si convertivano, il carcere prendeva pace. Ecco. E poi il Signore notte mi ha fatto vedere una cosa. Perché tutti quelli che si convertivano, gli altri banditi li picchiavano. Penso che l'ho già detto questo qua. E io ho preso una parte del carcere, lo pulivamo e prendevamo tutti i convertiti là. E quell'ala del carcere diventava una chiesa. Gloria a Dio tutto il tempo. Mentre uscivamo ancora cantavano gloria a Dio. Amen. E il direttore vedevano questo. Fai questo nel mio carcere. E che succedeva? Ho dovuto fare un'equipe di più di 30 persone. Molti erano pastori pure. E allora non facevo io tutti i carceri tutti i giorni. Andavo una volta al mese in un carcere. Perché finché facevo il giro di tutti i carceri, potevo stare una volta al mese in ogni gruppo. Anche in un carcere, tanti padiglioni, c'erano tante chiese. Mia figlia sapeva di questo. Un giorno, prima che io arrivassi per il battesimo, qualche cosa, parlavano: pastor Francesco, lui viene a battezzarmi. E la persona pensava: pastor Francesco viene a battezzarmi. E un giorno io entro, ecco, arrivo là, c'era uno dall'altro, si comincia a ridere. Perché stai ridendo? Ma io pensavo che quando parlavo del Francesco era un uomo grande, 2 metri, alto, perché parlo il pastor Francesco. Ma tu sei piccolino! Ah, fratelli, mi sono messo a ridere. Sapete quella gioia che ti viene? Sapete, mi è venuta una gioia. E io gli ho detto: è il più bel elogio che ho ricevuto negli ultimi tempi. E lui mi ha detto: questo è scemo. È il più bel complimento che ho ricevuto negli ultimi tempi. E l'altro mi dice: ma perché? Perché di un piccolino come me Gesù sta facendo una grande opera. Amen. Perché tutta la gloria va a lui. Amen. Io non sono nessuno. Io in mezzo a voi sono un chicco di... Ma fratelli, c'è gente che di 2 metri. Grandi. Banditi. Sai come mi prendevano così a me? Guardate. Adesso vi racconto un'altra storia, che è sempre conseguenza di questo. Un giorno ho battezzato un altro 2 metri, grande. Gli ho detto: ma tu pensi che io ti possa prendere e mettere nell'acqua? Inginocchiati. E lui si è inginocchiato. Era il capo di una quadriglia. Si è inginocchiato davanti a tutti. E l'ho battezzato. Quando è uscito, piangeva. Mi ha detto: pastore, posso parlare un po' a questa gente? Parla. Ti raccomando, non dire stupidaggine. Dicevo questo, fratello. Perché tante volte uno nel fuoco, sai com'è, cominciano a dire... Sai cos'è che l'ho detto? Oggi è la prima volta che mi ginocchio nella mia vita. Io ho ammazzato un sacco di gente, quelli che tradivano, e prima di ammazzarli li facevo inginocchiare. Inginocchiarsi a chi è facile? Inginocchiarsi in un carcere, dove tutti sanno che tu devi vivere e devi essere un lupo, non una pecora. Perché dicono: chi si fa pecora il lupo se la mangia. Per loro sono dei lupi che si sbranano uno con l'altro. E inginocchiarsi, lui, sapete cosa ha detto? Non mi sono inginocchiato davanti al pastore, mi sono inginocchiato davanti al Signore. E io poi ho preso lo spunto, era molta gente. Io qualche giorno mi ha detto mio fratello: c'ho molti documenti, mia figlia lo sa, quando facevamo comunione pastorale mi davano quel dischetto e sta tutto in un cassetto nel mio ufficio. Siccome che il mio computer non è più con la penna, col dischetto, quello che, e devo trovare uno che c'è il dischetto per tradurli in una penna, vedrete molte cose, fratelli. Molte cose che sono successe. E io ho preso questo spunto e gli ho detto: guardate, è meglio inginocchiarsi adesso. Sapete perché? Perché adesso vi abituerete. Perché un giorno tutti quanti si devono inginocchiare. La Bibbia dice questo. Sapete cosa dice? Filippesi, ma anche in Apocalisse, nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, sotto la terra, e in ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore per la gloria di Dio Padre. C'è chi se non vuole inginocchiarsi oggi, sai? Chi sono io per inginocchiarmi? E io dicevo questo, un giorno dovrei dire, ateo, un giorno ti devi inginocchiare. La Bibbia dice questo. Perché la presenza del Signore sarà così terrorizzante che tutti quanti si devono inginocchiare. E quel giorno dice che tutti, in cielo, in terra, sotto la terra, tutti gli esseri creati si dovranno inginocchiare davanti all'autorità del Cristo glorificato. Meglio oggi è abituarti, che un giorno sarà più facile. Perché quel giorno noi siamo abituati, ci inginocchieremo davanti al Signore. Sempre lo facciamo. E lui ci dirà, venite nella mia gloria. Ma tutti quelli che sono inginocchiati per paura, perché sono obbligati, sentiranno, andate via da me, maledetti del Padre mio, ci è preparato l'inferno. E questa è la storia, fratello. Questa, oggi sto predicando l'Evangelo, Gesù ti ama, è vero, ma c'è un inferno preparato. È meglio oggi inginocchiarsi, è meglio oggi accettare Gesù, quelli che mi ascoltano oggi, i religiosi, meglio oggi accettare quel Gesù che è la fonte di acqua viva. Amen. Alleluia. Alleluia. Gesù disse, io sto alla porta e batto. Se uno apre il suo cuore, io entrerò da lui. Il problema è nostro. Il problema è del popolo che non ha aperto il cuore a Gesù. E noi tutti i giorni predichiamo l'Evangelo. Io ringrazio a Dio per l'opportunità che ho avuto. Ma quando una persona incontra Gesù, c'è bisogno di qualcuno che gli parli di Gesù. E questo siamo noi, la Chiesa. Gesù ci ha garantito che le porte dell'inferno non resisteranno. Ci sono anime nell'inferno. Sapete, quando io entravo in un carcere, in qualche posto, in una scuola, in quei posti più terribili, io vedevo quei giovani che avevano bisogno di Gesù. E com'è che gli presentavo Gesù a quei giovani? Molte volte loro anche volevano picchiarmi. Così per sfizio, picchiarmi. E io molte volte ero pronto per riceverli. Ma sempre all'ultimo momento succedeva qualcosa che Dio mi proteggeva. Era più bello per me stare a casa. Era più bello stare davanti alla televisione. Sarebbe bello pregare, Signore, salva mio figlio. Ma non hai fatto niente perché tuo figlio sia salvo. Ma l'ho portato alla scuola domenicale. Non è sufficiente. Se Gesù dice che lui è la fonte di acqua viva, ascoltate, fratelli, questo è serio. Sapete perché vi dico questo? Perché i carceri stanno pieni di figli di pastori, figli di presbiteri, figli di diaconi, figli di credenti, è pieno il carcere. E io, come consigliere, erano giorni che si è dimenticato di me e chiuso in carcere. Ti ricordi quella volta? Ho chiamato mia moglie, sono uscita adesso. Ma di stamattina? Si sono dimenticati di me. Ero chiuso in carcere insieme a loro. Ma perché questo? Ascoltare un giovane, figlio di un credente. Ma come mai tu sei qua? Come mai? Ma tu sei pastore, mi ha detto. Sì. Io odio i pastori. Odio tutti i credenti. Perché? Perché in casa mia si parlava male di credenti, tutto il tempo. Mamma mia. È una ribellione che c'hanno internamente, perché si parla male del pastore, si parla male dei credenti, si parla male dei primi. Così tu vuoi conquistare Gesù tuo figlio? Fratello, è serio. Gesù è la fonte di acqua viva. Ascoltate, fratelli. Può trasformare le persone. E quando quella donna gli ha detto, Signore, dammi di quell'acqua, questo che Gesù vuole sentire, Signore, dammi, devi desiderare per averla. Gesù gliel'ha data, sapete perché? Perché lei gliel'ha chiesto. I nostri figli mai hanno chiesto di essere salvati, per colpa nostra magari. Mettiamoli davanti al Signore. Parliamo bene della Chiesa, parliamo bene di Gesù. Fratelli, non pensate che la Chiesa deve essere perfetta. La Chiesa è imperfetta. E Gesù sta lavorando per renderla perfetta. Ma siccome che è fatto di uomini, e gli uomini sono imperfetti, ma io l'ho già detto dall'inizio, no, non ho detto questo, che Gesù gli piacciono gli imperfetti per perfezionare. Che cosa bella, fratelli. Mai sarei perfetto. Vedete questa donna, non sto seguendo più, fratelli. Questa donna, quando Gesù gli ha dato l'acqua viva, lei è cambiata. Prima il mio secchio, poi abbandona il secchio. No, non lo abbandona, scusa, che molta gente anche racconta eresie. La donna ha buttato il secchio. No, no, no. La donna dice che ha lasciato il secchio. Dove l'ha lasciato? Ai piedi di Gesù. Vedete, leggete bene il testo. Ho sentito anche prediche. Lei ha buttato... No, no. Lei l'ha lasciato ai piedi di Gesù. E la cosa più importante per lei era conquistare anime. Era cambiata. Cosa vi voglio dire con questo, fratelli? Le cose che per lei erano primarie, la laurea, il secchio, il lavoro, i soldi, sono diventate secondarie. Lei non ha buttato il secchio. Poi sarà tornata a prenderlo e ancora ha preso quell'acqua, perché è vissuta. Lei non ha buttato il secchio, l'ha messa ai piedi di Gesù. Tutto che noi abbiamo, il nostro lavoro, la nostra laurea, mettiamolo ai piedi di Gesù. Ma mettiamolo in secondo piano. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte le altre cose vi saranno date in più. Il problema è quando noi ribaltiamo la cosa. Ci dimentichiamo che fuori c'è un popolo che sta andando all'inferno. E questo che mi fa uscire di casa. E questo che mi ha fatto rischiare andare di notte con i Gedeoni. Ti ricordo le riunioni di Gedeoni? Programmava, lei era piccolina e ci seguiva. Noi avevamo tre figli piccoli, non rimanevano in casa, li portavamo con noi alle riunioni. E lei era una di quelle. Ne ha combinate tante, piccolina piccolina. Faceva ridere tutti i fratelli. Cose buffe. Ma era là con noi. Parlavamo con amore, entusiasmo di un'anima tirata dall'inferno. E diceva ai miei figli, oggi c'è stata una festa in cielo, perché un'anima è uscita dall'inferno. E la Bibbia ci dice questo, che gli angeli del cielo fanno festa. Passiamo questo per i nostri figli. Facciamo vedere il nostro zelo per il Signore e loro ci imiteranno. Noi con le parole possiamo distruggere i nostri figli, distruggere la gente, ma possiamo salvare la gente. È vero, fratelli, non sto scherzando. C'è scritto qua. Ascoltate, fratelli. Prima dice, mamma mia, l'ho perso già. Ecco, l'ho trovato, va bene. Prima dice che molti si sono convertiti, il verso 39 del testo, or molti dei samaritani di quella città credettero in lui a motivo della testimonianza resa da quella donna. La nostra testimonianza può salvare gente. Io oggi sto testimoniando del mio Signore. Se c'è gente che mi ascolta e vedi che la cosa facile è andare a Gesù, e se va a Gesù il suo cuore sarà aperto e lei sarà una persona tirata dall'inferno e messa nel cielo. Ma vedete cosa dice dopo, fratello. È la stessa storia, eh? Poi la leggete a casa. Alleluia. Quando dunque i samaritani furono venuti a lui, a Gesù, l'hanno conosciuto personalmente, lo pregarono di trattenersi da loro. Ed egli si trattenne. Che cosa bella. Impara a pregare. Parla a Gesù che si trattiene con te, che sta nella tua vita, nella tua casa. È una preghiera questa. Signore, stai con me. Vediamo nel testo che ci sono i samaritani che hanno pregato. Signore, stai con noi. E poi dice, e più assai credettero a motivo della sua parola. E dicevano alla donna, ah, che bello quando dicevo, ma tu sei piccolino, ma tu sei una prostituta. E poi dicevano alla donna, guarda cosa dicevano alla donna, non è più a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché abbiamo udito da noi e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. È una cosa meravigliosa. Lo so che è passato molto tempo, perdonatemi fratelli, si è passato molto tempo. Non ho seguito l'esborso per essere concreto. Molte cose il Signore me le ha messe in questo momento perché qualcuno doveva ascoltarli. Ascoltate. La donna samaritana era una donna rispettata, no? Disprezzata. Si nascondeva. Nascondeva la sua vita. Ma quando ha incontrato Gesù e gli ha raccontato tutto, perché Gesù fa anche questo, sai cosa ha detto poi lei? Venite e vedete. Non è quello che io parlo. Venite e vedete che il Signore è buono. Venite e vedete che il Signore salva. Non dovete credere solo alla mia parola. Venite e vedete. Conoscete il Signore e Lui è il Salvatore del mondo. Che Dio vi benedica in nome di Gesù.